Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti, Caffè 2.0 oggi con l'ospite, benvenuto.
Grazie, grazie, grazie mille.
Ok, io introduco subito con la voce, così dicono, sì, vabbè, ma dammi il nome. E invece no, il nome, io anticipo Zingales, tu continua col dominio, col sito internet.
Ah, benissimo, no, io sono, sì, sono Francesco Zingales, sono direttore di Lazio Connect, associazione di imprese dell'informatica. Il sito è www.lazioconnect.it.
Allora, Lazio, perché sei nel Lazio?
Lazio perché nasciamo nel Lazio ormai 11 anni fa e quindi siamo partiti da qua, poi un annetto fa abbiamo deciso di allargare le attività ad altre regioni italiane.
Beh, niente a che vedere con la squadra?
No, no, assolutamente.
Perché sennò lì si evocano scontri biblici.
Per carità, non ci addentriamo in quella cosa lì.
Così siamo a posto. Allora, dovete sapere che Francesco me lo sono ritrovato nella posta elettronica, perché era un periodo che cercavo per il web, dicevo, ma guardiamo un po' cosa fanno le aziende, cosa cercano le aziende online, sia come personale, sia come competenze, e mi ero divertito a fare una serie di analisi. Forse di una ve ne ho già parlato in una puntata pregressa, sono andato su LinkedIn, ho preso l'elenco di tutti quelli che mi seguono e l'ho buttato dentro un programmino che ho scritto al volo e mi ha restituito una immagine aggregata di delle competenze di tutti quelli che mi seguono. Una cosa utilissima per avere un'idea di, tu pensi di rivolgerti ai bambini di quinta elementare, invece scopri che ci sono
che
i pensionati.
C'hai PhD.
Esatto, esatto. E quindi stavo facendo questo su LinkedIn, poi andavo sui vari siti dove fanno inserzioni e quant'altro, di tutto un po', e vedevo tutto quello che riguarda la tecnologia. A un certo punto vedo per posta elettronica che mi arrivano delle segnalazioni interessanti di ricerche di competenze. Dimmi un po' cosa succede quando uno vede una tua email, dico tua per parlare dell'associazione Lazio Connect.
Certo, allora, sì, la storia è curiosa, nasce 15 mesi fa, quando alcuni soci, noi siamo un'associazione di imprese, quindi diciamo, abbiamo dei soci, sono tutte aziende che vanno da l'azienda singola con il dipendente proprietario che fa tutto, e fino a aziende di 100 milioni di euro. Questo è più o meno il range di aziende che frequentano la nostra associazione. Questi soci ci hanno detto, dice, guarda, il nostro problema è che il cliente ci chiede delle cose oggi per ieri, cioè ci chiede di fare delle cose o di reperire delle competenze oggi per ieri, cosa che poi ho scoperto essere un male comune di tutte le aziende CT, quindi non solo di quei tre soci che sono venuti 15 mesi fa. A quel punto ci siamo chiesti, va bene, ma come un'associazione può rispondere, no, a queste esigenze? L'idea è abbastanza semplice: per un'esigenza che si crea dentro un'azienda che ricerca una risorsa che non ha, magari da qualche altra parte, visto che le aziende in Italia CT sono abbastanza numerose e sono tutte diciamo in media abbastanza piccole, sotto sì, i 30 dipendenti, c'è magari una risorsa libera, che magari in quel momento è libera e siccome è senior è anche un po' pesante per il esatto, proprietario da sostenere. A quel punto noi facciamo da trade union, cioè nel senso mettiamo in contatto chi ricerca con chi ha e la risorsa, oppure chi ha una risorsa scarica e la vuole rendere nota alle 2200 più o meno aziende che adesso stanno nella nostra nel nostro network. Lo vuole rendere noto nel nostro network, a quel punto noi mandiamo una ricerca anonima. Questo è molto importante perché non vogliamo che tutto il mondo sappia che quell'azienda ha certo, una risorsa scarica, certo, e diamo notizia di questa cosa solo a chi diciamo, poi alza la mano, ecco.
Sì. Molto bello, e molto bello perché io mi ricordo ero andato a H Farm dalle parti di Mestre tanto tempo fa, quando appunto avevano appena aperto da qualche mese. E una delle prime domande che fecero quelli che avevano partecipato a questo incontro fu proprio: ma signori, c'è un elenco di imprese in Italia? Perché io cerco disperatamente delle competenze e non le trovo. La cosa più curiosa è, appunto, tu lo sai bene, però ne parlo anche per gli altri, quando parliamo tra di noi del settore spesso facciamo fatica a sapere quali sono le competenze dell'altro. Sappiamo che ha realizzato un prodotto, un altro prodotto, sappiamo magari che ha realizzato...
Ma guarda, ti dico anche qualcosa in più, l'azienda stessa non sa quali competenze ha dentro, voglio essere un po' provocatorio, no? Nel senso che in parte non lo sa, diciamo, perché ha varie teste, quindi magari il mio interlocutore, che ne so, consulenza Java, consulenza SAP non si fa mai sentire. L'altro giorno mi è capitato un'azienda che ha fatto una richiesta a SAP e sono spuntate fuori 3 o 4 aziende che io non sapevo facessero SAP, perché il mio interlocutore era un altro.
Senti, secondo te questa mancanza, perché sappiamo che esistono degli strumenti offerti dall'Europa per certificare le competenze, però sono delle categorie che hanno individuato che sono forse veramente tanto lontane dal mercato, perché è vero che individuano certe competenze, però non sono quelle che poi servono sul mercato. Tu che riscontro hai di questa offerta e domanda di competenze? Cioè, siamo solo noi informatici che riusciamo a capire di cosa c'è bisogno nel momento in cui ci chiedono una realizzazione?
Scusa, certificazione di competenze cosa intendi? Per l'informatica o in generale?
Ma sicuramente il settore dell'ICT.
Allora, io per quello che vedo è che le certificazioni sono qualcosa che serve nel momento in cui c'è una gara. Poi in realtà
finiscono lì
perché la competenza i tecnici la misurano con altri parametri molto più raffinati, a volte anche emozionali, però spesso e volentieri semplicemente oggettivi, cioè se poi quella persona è in grado di parlare di quell'argomento, è in grado di sviluppare in quel e che tipo di performance ha. Allora lì vai a vedere veramente se quella persona quella cosa la sa fare oppure no.
Guarda, mi piace questo riferimento all'emozionale anche se oggettivo. Perché io vengo dal settore del mondo legale, negli anni 90 facevo il tirocinio con mio padre, sono stato nel praticantato con mio padre di avvocato, quindi frequentavo tribunali, sfratti, assicurazioni e cose di questo genere. Poi, come mi piace dire a tutti, ho preferito vivere. Quindi, siccome avevo la passione dell'informatica, ho detto continuiamo, anche se le competenze giuridiche ti puoi immaginare quanto mi siano servite. Perché...
Il modo di pensare serve.
Sì. E nel settore legale sono paralizzati dietro al documentare le loro specializzazioni. Addirittura per un certo tempo hanno avuto il coraggio di dire che gli avvocati non potevano dire di essere specializzati in locazioni o in condominio, perché dovevano dire che erano dei civilisti. Che significa oggettivamente che sei un civilista, ma emotivamente ti mando anche al diavolo. Ma certo. Poi tra le competenze veramente emotive invece c'era quello che loro chiamano il rapporto di fiducia, quindi sostanzialmente una possibilità di condividere una linea di difesa insieme al cliente e non delegare tutto all'avvocato senza tenere il controllo di quello che sta succedendo. Quindi lì c'è un aspetto emotivo che è legato molto al modo in cui l'avvocato gestisce le trattative e sostiene le argomentazioni. Certo. Perché alcuni proprio non vogliono fare trattative, vogliono arrivare a sentenza e basta. Ci sono altri invece che sono più portati e sono più istruiti a fare transazioni. Nel settore dell'informatica vedo che c'è una grande attenzione allo stile di programmazione. Quindi sì, se usi quei framework che utilizzo anch'io, ci capiamo.
Esatto, è proprio una comunità, no? Io guardavo per esempio la comunità dei Pythonisti, è una comunità, sono loro, stanno tra di loro e si piacciono tra di loro. E tanto per fare un esempio, diciamo, proprio molto, molto chiaro,
Ma
però
capita
vale
spesso,
anche
sì?
per le altre comunità.
Sì.
Io vedo che, diciamo, il vantaggio di stare in una piazza come quella nostra, una piazza virtuale, diciamo,
Certo.
è che la certificazione avviene un po' come avviene se vuoi sui social, no? Cioè sono gli altri che piano piano dicono che tu sei bravo. Allora, quella è una vera certificazione,
Certo.
perché tu hai fatto N progetti con N aziende e queste aziende ti stimano. E se questa cosa la vengo a sapere io, che sono un lab, posso
Certo.
essere un po' assolutamente non l'arbitro, perché l'arbitro
No, no,
è
però
parte,
il
ma
collettore.
so quali sono le aziende che stanno facendo bene e anche quelle che ne stanno facendo meno bene. Tant'è che una delle difficoltà in questo mondo così variegato è anche potersi fidare, la velocità dei pagamenti, la qualità del
Certo.
delivery. Diciamo che chi fa parte di questa associazione è già un po' prefiltrato e poi dopo qualche mese è completamente filtrato, perché
E
appena inizia a fare
certo.
qualche progetto io ricevo dei feedback
E si
e
vede
su quei
subito.
feedback poi si può agire,
Sì.
migliorare oppure andarsene.
Quanto vedi che competenze meno elevate possano servire? Perché vedo che spesso ci sono le competenze elevatissime, estremamente indispensabili in azienda, ma che poi richiedono una presenza stabile. Cioè, se hai un progetto importante, dove avere una competenza importante, hai bisogno di uno che stia lì e te lo garantisca. Ma diciamo, quello che è la manovalanza, che ruolo ha in questo settore? E ti spiego la domanda, perché su Milano sento di tantissimi che assumono tendenzialmente per importi veramente bassi dei ragazzi per fare delle cose, sapendo che c'è un giro continuo. Tutto sommato hanno dei costi superiori piuttosto che prendere la persona specializzata e professionale, però la vogliono avere internamente.
Io credo che questa sia una deviazione italiana non buona, che viene dai contratti Consip, che sono molto, molto grossi, dove c'è un gioco a cascata di overhead, in cui chi sta in alto si prende l'overhead e chi sta in basso deve fare il
Ecco.
lavoro, ma poi alla fine per il cliente non è positivo, perché il cliente ottiene
Ah,
un
certo.
prodotto rotto. Perché la competenza, allora gli serve poi altra gente per ripararlo,
Esattamente.
e gli costa il triplo. Però, siccome poi i contratti sono fatti in un certo modo, questo costo, il costo totale, non si vede, e quindi alla fine perdono tutti, perdono i lavoratori che non possono crescere, i ragazzi che magari vengono presi a 4 lire, che sono costretti a saltare da un'azienda all'altra per 100 euro di differenza di stipendio. Perde il cliente finale. Gli unici che non perdono sono quei 4-5 grossi che stanno lì seduti,
Certo,
ma
chiaro,
non è neanche
chiarissimo.
colpa loro. Cioè, secondo me, cioè, alla fine è colpa dell'azionista, del grande cliente, cioè
Sì,
della PA.
sì,
Gli altri si organizzano di conseguenza, no?
sì, per forza. Esatto. E senti, ai ragazzi cosa consiglieresti di fare? Di scegliere dove lavorare o comunque partire?
Ma io vedo cosa fanno, i ragazzi in gamba scelgono i progetti, quindi il mio suggerimento è scegli dei progetti interessanti che hanno una grande visibilità, che
Ah,
hanno
sì.
dove puoi imparare, scegli sempre un progetto dove impari una cosa nuova, perché più impari cose nuove, più hai poi la possibilità di scegliere, più conosci persone, più verrai chiamato, più vieni chiamato, più hai potere di... diciamo di negoziazione nei confronti di chi ti chiama, e potrai lavorare
Certo.
da remoto, potrai non dover andare dal cliente, potrai avere delle tariffe più alte e tutto sommato vivere anche in Italia, perché voglio dire, io sono stato all'estero 10 anni
Ah.
e sono tornato, ho fatto un dottorato all'INSEAD, che è una grossa business school a Fontainebleau vicino Parigi. Ragazzi, parliamoci chiaro, cioè, l'Italia è il paese più bello del mondo. Allora, se uno riesce a vivere qui e avere soldi per fare tutto, per avere una famiglia, beh, è meglio. Poi se è
Sì.
costretto ad andare fuori, va bene, è bene lo stesso. Il mio consiglio è, se dovete andare fuori, andateci subito, prima, all'inizio, cioè cominciate con l'università, fatevi un'esperienza fuori. E poi decidete se, pesando, no, i pro e i contro, preferite, i mali dell'Italia con i belli dell'Italia, oppure, diciamo, i mali di altri paesi. Insomma, adesso ne stiamo vedendo un bel po' con il Covid, anche il livello culturale di altri paesi non è al nostro livello.
Esatto, si vede, sì.
E quindi, però, questi effettivamente sono organizzati meglio, lavorano come una squadra, i loro governi sono in grado di proteggere le aziende, insomma, tutta una serie di cose che hanno un'influenza sulla vita di tutti i giorni. Inutile nasconderci dietro un dito.
Senti, a parte che immagino l'avrai capito anche tu, questa puntata andrà in giro per tutte le scuole d'Italia
Ah, ecco,
perché
ottimo.
sono informazioni che io ti assicuro non sono riuscito a trovare spiegate così semplicemente, così chiaramente. Spesso vengono diluite in brodi lunghissimi
Lo
per
so, su questo
renderli.
anche siamo specialisti in Italia, no? Allungare il
Esatto.
brodo,
Esatto,
noia molto.
invece qui c'è veramente un qualcosa da lasciare in ascolto e far girare veramente
Beh,
tantissimo.
grazie, io sono tornato un po' anche con quell'ottica. Io penso che all'estero si va a prendere e poi si torna a dare. Se si riesce, si resta, se non si riesce, si ritorna all'estero. Però una volta che tu sei stato all'estero per un po' di tempo, poi ci puoi sempre tornare, l'opzione è sempre aperta.
E come mai proprio in Francia?
Francia, perché loro facevano una ricerca. Io sono, prima di andare lì, ho fatto un master in gestione politica dell'ambiente in Svezia, e in Francia facevano una ricerca che tentava di capire come l'ambiente e il sociale potevano essere inseriti nel valore aziendale. Era una ricerca che faceva questa
Fantastico.
business school a Fontainebleau. Io ho iniziato lì come ricercatore e poi ho fatto un dottorato lì. Quindi puramente un canale puramente di competenza, ecco, non
Sì,
è che ho
sì, sì,
scelto
sì.
la
Quindi
Francia.
andavi in inglese in Svezia e in inglese in Francia? Ok.
Esatto, sì, la business school è, diciamo,
Sì.
è English speaking, anche perché è una business school dove la quantità di francesi è equivalente a quella degli italiani, degli spagnoli, dei tedeschi, è proprio internazionale. Poi,
Ok.
vabbè, la Francia anche è bella, quindi
Sì, infatti,
non
no,
ci
io.
sta male. Poi lì è in mezzo a una foresta, insomma, ci hanno girato i caffè spada, insomma, un bel posto.
Addirittura.
Sì.
Sì, anche a me piace la Francia veramente tanto, l'ho girata da tante parti e mi ricordo ancora l'emozione di essere passato da Sofia Antipolis
Ah,
e
bus.
vedere proprio ai primi tempi.
Aerospace.
Esatto, e vedere come si viveva quel mondo era insomma solo da visitatore, da turista per amor del cielo, però era. E poi ho visto qualcosa di simile in Spagna, dove veramente ho visto un'unione tra ente comunale, l'università e le aziende. Lì hanno messo a Malaga, in particolare sto pensando, hanno creato una città accanto a Malaga. E lì, credo che sia dove è andata la Samsung.
Gli spagnoli sono stati bravi in questi 20 anni a costruire una serie di cose che noi in Italia non siamo stati in grado di fare. D'altronde noi siamo creativi, siamo molto forti, molto molto forti sul risolvere il problema che arriva lì per lì, sul deviare dal pianificato per risolvere il problema. Siamo molto meno bravi a fare squadra, a lavorare come un'unità. Infatti io spiego sempre, dice: ma tu che fai il direttore di un'associazione? Dice: ma qual è la cosa che devi fare assolutamente? Dice: tu, la prima cosa che devo fare, prima di spiegare il vantaggio di fare una cosa, io devo spiegare perché non c'è la sola. Perché
Bravo.
finché io non riesco a levare questa domanda dalla testa dell'imprenditore, l'imprenditore, mentre io gli parlo dei vantaggi, lui si chiede: dov'è la sola? Dov'è la sola? Dov'è la sola? E non mi sente.
Sì, verissimo, verissimo, verissimo. Sì, se uno partisse da quello risolverebbe, risparmierebbe tanto di quel tempo.
Esatto, Esatto.
Infinito, che poi appunto è il modo di dire, ma perché lavori con tanti clienti che già ti conoscono? Perché sanno che la sola non c'è.
È così. L'Italia è così.
Senti, come ti sembra cambiato il lavoro in questi mesi?
Ma guarda,
se è cambiato, cambiato.
Come al solito, voglio dire, l'ingenuity, come dicono, che non è l'ingenuità, ma è l'ingegno. Italiano, in Italia c'è, quindi le imprese informatiche già sapevano che è molto meglio lavorare in remoto.
Che
questo consente di fare dei prezzi migliori al cliente, che consente di utilizzare delle risorse più senior, perché il senior non vuole andare in trasferta, che consente di servire il cliente meglio anche H24, insomma, perché comunque tu sei lì. L'unici che non l'avevano capito, ma sempre per la stupidità della burocrazia, un po' anche dei meccanismi burocratici, anche delle aziende, diciamolo francamente, il management delle grandi aziende italiane ancora è un po' vecchio. Ecco, adesso tra un po' si svecchierà, tra un po' arriverà gente che ha fatto le business school, che è stata all'estero, e quindi nel giro di 20 anni questa cosa non ci sarà più, ma per ora è ancora un management vecchio stile, in cui c'è il portaborse, in cui c'è la cordata, in cui insomma, e quindi ci sono tutte le liturgie. Allora, le liturgie spesso richiedono la presenza fisica, ma la presenza fisica cioè ormai è stata superata dappertutto, cioè dovunque si lavora bene non c'è bisogno. E quindi, siccome il Covid ha fatto molti danni, è stata una tragedia, ha avuto questo byproduct positivo nel fatto che ha costretto, ovviamente non per intelligenza ma per legge, le pubbliche amministrazioni, le grandi aziende a dire vabbè, ma lavoriamo da casa e vediamo. Chiaramente chi aveva i dipendenti ministeriali in senso diciamo seduti, no? Perché poi ci sono dei ministeriali che lavorano tanto, però ci sono tanti che invece a cui non piace molto lavorare, quelli ne hanno approfittato e adesso non lavorano per niente. Già prima lavoravano poco, adesso zero, e quindi la pubblica amministrazione è ferma. Questo è un grande problema
qua su Milano. Non ti dico che cosa si dice tra di noi, perché qui su Milano c'è una rabbia fisica, è pronta a scoppiare, perché blocca quelli che vogliono fare.
Esatto. Però di contro invece per alcuni versi ha accelerato gli investimenti in informatica, perché per forza ha reso possibile lavorare da remoto. Adesso io vedo che mentre prima del Covid arrivava una richiesta da remoto ogni 20, adesso ne arrivano 12-13 ogni 20. Sono tutte richieste da remoto, il che significa che chi è a Lecce può fare un lavoro per chi è a Bolzano. Questo è un grande vantaggio, vantaggio per il settore, per le persone, per le aziende. Quindi da un lato il fatturato calerà quest'anno, perché per forza,
non c'è
salto. Però dall'altro gli investimenti in informatica aumenteranno, quindi forse come settore il settore ICT è un settore fortunato rispetto ad altri.
Sì, parlo dalla mia piccola esperienza, non da una visione più ampia come quella che hai tu, ma qui su Milano, per quanto sia in un certo settore informatico e anche culturale come quello di Milano, si faceva fatica a capire che con un computer si poteva lavorare con tante persone in giro per l'Italia e non le dovevo avere fisicamente dentro la mia struttura. Dicevo, ma come, qua cosa c'è? Qua ci sono i computer che lavorano e gli altri sono fuori. Perché li devo far venire qua? Quando ci si vede, ci si vede. Ma dico, poi oltretutto certe competenze non le trovo qua, so dove trovarle in remoto, a distanza, e per anni erano tutti a dire ma insomma non c'è nessuno qua che lavora con te. Come non c'è nessuno? Io so quanta gente ci lavora. E adesso con rabbia vedo le foto di questi grandi uffici con tutti i terminali vuoti dicendo finalmente lavoriamo a distanza. Quindi c'è stato proprio un salto di paradigma. Senti, sì, e sul tipo di lavoro hai una sensazione del lavoro, del tipo di competenze che vengono richieste e dei tipi di progetti che vengono portati avanti? Maggiore gestione in remoto delle risorse aziendali?
Allora, il maggiore richiesta del remoto rende la collaborazione tra le aziende più proficua, perché si sposta dal body rental e va verso il task. Perché stando da remoto tu puoi comunque gestire, no? Perché lavori di più per obiettivi, certo. Obiettivi. Sì, sì. E quindi c'è la possibilità di usare la risorsa in maniera più intelligente e quindi e soprattutto questo rende la qualità del lavoro del dipendente molto migliore. Sì. Perché tu non devi star lì a girarti i pollici perché non c'è altro da fare.
Sai cosa devi fare, te lo devono dire esplicitamente.
Te lo devono dire, quindi quella è una cosa positiva. Ti ripeto, noi a livello di pubblica amministrazione c'è questo problema dei grandi contratti, che quello è un problema che non si risolve, risolto in altre sedi, no? Esatto. E quello comunque schiaccia molto la qualità del lavoro e non consente la crescita dei giovani.
Ah, ascolta, sì, questa è una cosa, perché io ti volevo chiedere una cosa banale, ma mi vergognavo e quindi ho detto non te la chiederò, però nel toccarla, adesso te la cito però, nel toccarla mi è venuta in mente, cioè sapendo quanto è grosso nel mercato, quanto è importante sul mercato la presenza della pubblica amministrazione che prende le risorse migliori e dei grandi committenti, delle grandi aziende, nel settore del medio e del piccolo immagino che ci sia un modo di lavorare molto diverso. Però non è su questo che mi voglio concentrare, perché comunque sono problemi italiani che sono molto più ampi di noi. Sì. Il problema è, nel momento in cui ci si vuole internazionalizzare, su una singola competenza, su un singolo progetto, può essere valido quel discorso che facevamo prima di puntare a un buon progetto internazionale, cercare di partecipare a questi progetti internazionali? Ci si riesce? C'è qualcuno che ce la fa? Oppure la maggior parte restano poi con clienti italiani?
Tu dici le aziende informatiche italiane se riescono a lavorare con l'estero?
Sì.
È complicato.
Eh sì.
Credo che sia complicato, ma per una ragione molto semplice, che comunque realizzare un prodotto software per un'azienda è sicuramente comunque un'operazione di fiducia, e quindi chi presidia il cliente in Germania difficilmente può essere un'azienda italiana, può essere un'azienda italiana che ha una sede in Germania, ma allora è anche un'azienda tedesca, perché no? Io vedo più facile, questo invece può accadere, che siccome noi comunque abbiamo globalmente un costo del lavoro più basso della Francia, della Germania, di altri paesi, che se in qualche modo, ed è una delle cose che mi riprometto di fare, una volta raggiunta una certa massa critica, ci dovessimo presentare alla comunità informatica tedesca, magari dei pacchetti in subcontracting li riusciamo a fare. Detto questo, a livello di sistema paese o di aziende, a livello individuale l'informatica è un linguaggio assolutamente, come sai, internazionale. Quindi conosco tante persone che hanno preso e se ne sono andate in Svizzera, in Germania, in Francia, guadagnando molto di più di quello che guadagnavano in Italia. Sì. Quella è, diciamo, per fare quello basta essere bravi, però essere bravi passa da quel discorso di impegnarsi, cercarsi i progetti, rilanciare sempre in avanti.
E comunque, e poi
mi spiegava un mio, io ho anche avuto una startup che ancora non è più una startup, adesso è un'azienda, si chiama Green Apes, e ho un partner diciamo tecnico, e lui mi ha spiegato questo mai qualche anno fa, che uno sviluppatore bravo lavora a un ordine di grandezza più veloce dello sviluppatore non bravo, nel senso che uno lavora a velocità 10, l'altro lavora a velocità 200, sì. perché sì. Non è lineare.
Esatto,
non è lineare.
So di cosa parli. Sì. È un qualcosa che non sapevo chiamare in questo modo, ma avevo visto in alcune occasioni proprio una difficoltà a farmi seguire, per esempio, da alcuni che invece volevano fare 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tesoro, dobbiamo arrivare lì, eh?
Sì, fa tutta la differenza quella.
Assolutamente sì.
E quelli sono rari. Infatti, le aziende che hanno questi qui bravi, comunque, sono tutti ragazzi un po' particolari, non sì. sono l'ingegnerino, capito, si mette sì. lì, o il geometra, o il l'impiegatuccio, cioè.
No, è chiaro, è chiarissimo.
Ci vuole chiarissimo. La RAM, no? Ci vuole la RAM per fare.
mi piace molto questa della RAM, fantastico. Senti, io vorrei dire, abbiamo detto talmente tante cose belle che è inutile adesso volerla tirare a tutti i costi avanti, però se c'è altro che ritieni che sarebbe utile, del quale sarebbe utile parlare, sicuramente dimmelo, sì. Magari ci rinviamo anche un'altra occasione se una cosa.
Allora, intanto volentieri, per me ovviamente divulgazione e l'education per me è una cosa ovviamente che mi sta molto a cuore. Anche dei ragazzi soprattutto. Per quanto riguarda Lazio Connect, potrei aggiungere che in questi 15 mesi ci siamo resi conto che al di là del risolvere il problema tattico, lasciami dire, del fatto che io non ho una risorsa, oppure che ho una risorsa scarica e che trovo qualcuno a cui darla, certo. O che me la dà, in realtà lavorare in network, cioè inserirsi in questi gruppi. Mm-hmm. Ovviamente devono essere dei gruppi positivi, come lo è questo, è in realtà parte di una strategia di costruzione di relazioni e di fiducia, e quindi di partner tecnici, che è un'operazione di strategia. Quindi secondo me la domanda che le aziende si devono fare è: ma da qui a 5 anni io avrò bisogno di più o di meno partner tecnici? Perché se ho bisogno di più partner tecnici, allora devo far parte di questi tipi di organizzazione, scegliermele. Ora, il vantaggio è che noi abbiamo un modo anche per rendere questa partecipazione anche utile nel frattempo, no? Uh-huh. Ma l'ottica in cui si partecipa è un'ottica di medio lungo, in cui tu sì, ti scambi la risorsa, ma quello è un modo di conoscersi, esatto. Deve essere interpretato come un modo di conoscersi, ed è un rapporto precommerciale, perché se tu se i tecnici si fidano l'uno dell'altro, hai fatto bingo, vorranno lavorare insieme e la tua azienda fatturerà di più.
Esatto. Sì, diciamo che risolvere il problema della mancanza delle competenze significa poter lavorare se hai una strategia, quindi rinota benissimo quello lì.
Poi infatti noi agganciamo a questa cosa anche degli incontri periodici di networking,
ecco,
fisico,
sì.
In cui lo facciamo a Roma una volta al mese, adesso piano piano inizieremo a farli anche a Milano, a Torino, a Bologna, a Firenze, a Napoli, insomma le città più grandi, perché l'incontro fisico non si batte, nel senso che nel caso del lavoro di partnership, di costruzione di relazioni tecniche, far incontrare i titolari o i direttori tecnici o i direttori commerciali di queste aziende è importantissimo, sì, sì. Devo dire che allora questo connubio tra una cosa e l'altra rende, esatto. questa proposta una proposta interessante e anche direi forward looking, cioè giovane, ecco, non una cosa vecchia.
Sì, assolutamente. Difatti ti volevo citare, qui a Milano c'è stato un periodo che stavo adocchiando molto da vicino o l'Inghilterra o la Spagna come alternative, soprattutto perché vedevo che Milano si era fermata, si era spenta. Improvvisamente tutto quello che è stato fatto a Milano, anche sotto profilo proprio edilizio, vorrei dire, ma non solo, ha portato a un risvegliarsi. Sono scoppiate decine e centinaia di meetup, ma a livelli di Londra, qualità di questo tipo. E per 3 anni ho seguito e ho coorganizzato il Milano Chatbot Meetup, che ha avuto il grosso vantaggio di unire da una parte gli sviluppatori, da parte le aziende del settore tecnologico, dall'altra le aziende committenti, con tutte queste discussioni che venivano portate con i dubbi, proposte in ogni occasione per cercare di ridurre il gap e la distanza degli uni dagli altri. Quindi ti posso confermare chiaramente, l'incontro fisico è indispensabile. Adesso farli a distanza, dopo che li abbiamo fatti per tanti anni solo fisici, non serve molto, però abbiamo una community online che funziona molto bene, quindi ci ha tenuto insieme e ci stiamo facendo formazione tra di noi
È
addirittura
chiaro,
ormai.
chiaro.
Ed è un qualcosa che arricchisce tutti, perché insomma, quando sono 200 persone che di un settore così specializzato, che uno manda una segnazione e l'altro un'altra, se ne discute, ecco che poi alla fine scegliersi viene. Una cosa che sto recependo e che mi chiedono sempre più è una standardizzazione dei rapporti contrattuali. Questo è un qualcosa che non mi aspettavo, perché nel momento in cui si cercano delle attività di collaborazione tra varie persone, si dice: ok, sì, però c'è sempre questo problema, ci si perde sempre tanto tempo per definire le prestazioni. Alla fine siamo d'accordo su tutto, però dobbiamo metterle giù. E su questa mancanza di standard tra i vari contratti, effettivamente, ci sono alcuni che dicono: me ne scappo in qualche piattaforma estera, anonima. Però sono sicuro che il rischio è contenuto, gli faccio fare meno cose e quello è il contratto. Cioè, addirittura l'idea di spendere male, perché sappiamo che spendere male, però per avere una cosa piccolina, però non devo rileggermi un contratto da zero, perché tanto so che è quello. Quindi ti passo queste due informazioni
È
che mi giro
interessante,
qua.
ci
Sì.
rifletterò.
Sono due informazioni qua su Milano dell'incontro fisico che spesso gira dai meetup e dai anche dai, ormai si dice solo meetup, ma anche Eventbrite, e poi da una standardizzazione degli accordi contrattuali, almeno sugli aspetti principali. Poi ognuno si può divertire sempre a complicare le cose semplici.
Sì, ho voglia. E poi se ci sono gli avvocati di mezzo.
È la fine, è la fine. Va bene, senti Francesco, abbiamo parlato di Lazio Connect, del mondo dell'informatica, proprio in questo periodo in Italia, secondo me questo è un puntatone da far girare all'infinito. Atmosfera informale, ci siamo trovati subito proprio
Sì.
nel mood, devo dire, di queste cose. E, niente, lascia i tuoi recapiti oltre al dominio. Anche l'email.
Email Lazio Connect, @lazioconnect.it.
Perfetto.
Sul sito trovate anche gli attuali soci e quindi potete contattarci quando volete.
Perfetto. Ti ringrazio tantissimo. Alla prossima.
Arrivederci, ciao, grazie.